24 mattino.
Basta pipponi.
Ormai un mantra è...
Ormai un mantra. Ieri,
caro
mentre
Paolo,
tu stavi giocando Paolo a tennis,
sì,
sotto la finta di un incidente automobilistico, abbiamo aperto dicendo che erano i 2 anni, ieri 16 settembre, dall'uccisione di Mahsa Amini, o dalla misteriosa morte in prigione di Mahsa Amini in Iran, che i giornali se ne erano sostanzialmente disinteressati, con poche eccezioni. E dico solo che in Iran hanno approfittato di questo disinteresse, che io interpreto come disinteresse perché, essendo l'Iran il paese grande protettore di Hamas, di Sinwar, grande nemico di Israele in questa fase, e insomma l'interesse per le donne, delle donne medesime, di una battaglia biennale è improvvisamente scemato. E dicevo, ieri hanno festeggiato, se così si può dire, con una frustando in pubblico per 50 volte una donna, per aver pubblicato delle foto sui social in cui si mostrava in pubblico con i capelli scoperti. Ma è una cosa, noi continuiamo a seguirla, saremo soli, però se aveva senso prima seguirla, avrà senso anche adesso. La notizia sui giornali, come tu hai detto, è la composizione della commissione da parte di Ursula von der Leyen, ma soprattutto la liquidazione, devo dire alquanto brutale, di Breton, sostituito il commissario, il vicepresidente francese, sostituito con Stéphane Séjourné, l'ex ministro degli esteri, così un po' più giovane, un po' più inesperto. Breton era un grandissimo, è un grandissimo personaggio. Chi vuole leggerne un ritratto lo trova fatto molto bene da Stefano Montefiori, grande nemico di Elon Musk, ideò i primi regolamenti europei per la rete, ha scritto addirittura dei bestseller di fantascienza, insomma un personaggio notevole, ha una 70ina d'anni, è un personaggio forte della Francia. E io ho l'impressione, i giornali dicono sconfitto Macron, io ho l'impressione che Macron e la von der Leyen si siano messi d'accordo per farla fuori, mettere lì un fedelissimo di Macron e avere una giunta, chiamiamola così, europea, tutta nelle mani della von der Leyen, e patteggiata bene con, ben bene con Macron e con Scholz. Trionfo, se le cose vanno come i giornali annunciano, per la Meloni, perché Fitto sarà nominato vicepresidente con tutte le deleghe, sì, compresa quella PNRR, quindi poi andranno a trovare che gli hanno impedito di portare i lacci neri nelle scarpe marroni, che ne so, qualche sì, stupidaggine. Ma la verità è che quello che si annunciava come una debacle per la Meloni invece si è capovolto, e doppio trionfo ieri per la Meloni. Guarda, la Meloni, se non avesse l'Italia e fosse soltanto in Europa, starebbe
una Pasqua
una Pasqua con la corona d'alloro. Peccato che c'ha l'Italia. E dicevo che la visita di Starmer ha stupito tutti. Oggi sul Guardian c'è un reportage che dice che sono attoniti i tifosi di Starmer, i laburisti inglesi, nel senso che ha abbracciato la Meloni in modo smodato, facendole dei complimenti che neanche il conservatore Rishi Sunak le aveva fatto, dicendo che è una dea, sia per quello che riguarda l'Ucraina, il sostegno all'Ucraina, sia per quello che riguarda soprattutto la politica sui migranti. Ed è curioso notare come i due grandi leader socialdemocratici o laburisti europei, Scholz da una parte e Starmer dall'altra, seguono l'unico buon faro, cioè mentre qui piovono condanne su Salvini per la politica sui migranti, per dei fatti specifici, adesso non voglio tornare,
che poi non sono condanne ma sono richieste della procura, lo ricordiamo sempre, perché
parlo di condanne morali, non parlo della vicenda giudiziaria, quasi non mi interessa. se non per dire che Salvini ha pronunciato ieri una delle parole, due parole, non patteggerò, che mi sono sembrate curiose, dette in questa fase del processo, e come tu dicevi, sì, stiamo ancora alla richiesta di una condanna. Non patteggerò, e mi sono sembrate rivolte a Totti, perché Totti in Liguria, patteggiando, ha messo tutto il fronte difensivo sul chi va là, perché tu li difendi questi qui, dici, ma sì, come, cioè sospetto che sia politica, poi loro patteggiano, di fatto ammettono che l'iniziativa contro di loro avesse delle motivazioni, non dico che ammettono la loro colpevolezza, e ti trovi spiazzato, infatti è spiazzato, infatti qui vedi che per Salvini nessuno si è sbracciato più di tanto, perché dice quello poi patteggia, sì, e mi mette nei guai. Dunque, due stranezze ti segnalo, sì, anzi tre. Una, Lollobrigida, che fa un'intervista a Francesco Lollobrigida, il ministro, scusa, non, sì, l'ho chiamato, sì, certo, troppo confidenzialmente, a Oara Barzelli per il giornale, dice: chi crede che io sia isolato venga a vedere il G7 in Sicilia. Chi crede che io sia isolato, secondo me, quando uno comincia a dire guardate che non sono isolato, sia ben chiaro che non sono isolato, sì, che non è vero che sono isolato, io poi... così lui non lo direi, non mi disinteresserei, sì,
perché poi tutti iniziano a pensare come... che sia isolato, giustamente. Beh, certo, capisco.
Se tu dici, se uno dice no, non sono tradito da mia moglie, non è vero che io sia tradito da mia moglie, lo fa più che tanto, che sì, deve pensare alla gente, la certo, gente certo, che è maliziosa. Due strani matrimoni, uno che il Movimento 5 Stelle Conte, nella guerra contro Grillo, e Grillo in questa occasione lo vedo e lo piango, nel senso, mettersi a fare una guerra di carte legali con Conte, con tutto puoi guerreggiare con
quello,
Conte,
quello ti pretermette in un attimo, cioè è un attimo,
ma
quello,
sì,
quello ti pretermette,
ti caduca, quello è un esperto in caducazione.
Sì, certo.
Cioè, Conte, Grillo, l'unica cosa che potrebbe fare è lanciare un grande movimento guidato dall'unica leader che gli è rimasta a disposizione, che è Virginia Raggi, e cominciare da adesso a fare una grande campagna. Ma se ti metti lì per cosa? Oltretutto su una battaglia che è basata sul fatto che gli devono dare 300.000 euro, sembra un... sembra, a me no, però ad altri può sembrare un accattone, uno che sta là per guadagnarsi 300. Comunque Conte già è forte di suo, in più si è alleato con il maggiore studio, la società di Gianluca Comin, che è famosissima, potentissima, dentro tutti i rami del potere pubblico e privato italiano, e quindi secondo me, insomma, non c'è partita fra Conte e Grillo. L'altro strano matrimonio, comunque è uno strano matrimonio, perché che il Movimento 5 Stelle sia finito fra le braccia di Comin è una cosa che, per chi conosce i soggetti, vedrai che domani se ne occuperanno i giornali. L'altro strano matrimonio è quello fra Romeo e Santoro.
Ah sì, ho visto.
Il giornalista Michele Romeo ne parla al Fatto Quotidiano, l'imprenditore Alfredo Romeo in società insieme dura dal 22 febbraio davanti un notaio romano, la Mondonuovo. La società di Santoro ha deliberato un aumento di capitale ed è qui che si è inserito con 100.000 euro, non poco, quindi Alfredo Romeo. Si tratta dell'imprenditore campano, in passato finito in legato per inchiesta Consip, editore del Riformista, dell'Unità, insomma tutto un grande pasticcio. Certo, vedere il matrimonio fra Romeo e Santoro è un'altra cosa come il matrimonio fra Comin e il Movimento 5 Stelle. Però, a proposito di notizie curiose, quella che merita il premio assoluto è l'iscrizione all'AMPI di Francesca Pascale, che tre giorni fa è stata la famosa ex fidanzata di Berlusconi, ex moglie della cantante.
Era di Paola Turci,
la cantante?
Paolo
bravo,
Tucci,
bravo. Meglio, ogni tanto ti faccio qualche esame. Francesca Pascale è stata immartata al banchetto dell'Ampi a Roma, mitica sezione Alberone, mentre compilava il modulo di iscrizione, quindi è da considerare anche lei una partigiana, figlia di partigiani. La cosa è una rincorsa progressiva della Pascale, che prima si è avvicinata ai movimenti LGBTQ+, poi ha fatto dichiarazioni sempre più simpatizzanti per la sinistra, adesso all'Ampi. Il prossimo passaggio quale può essere?
Non lo sappiamo. Io tra l'altro che ti dico, che sono appassionato di gossip, ti dirò cosa che non, insomma, da qualcuno è stata citata, è che il prossimo commissario europeo francese Sojourné, come tutti sapranno, è l'ex compagno del premier, dell'ex premier francese Gabriel Attal, vedi come poi
ex,
tutto
però ex compagno. Beh, questo è un trionfo di quel mondo, però secondo me Sejourné non si è iscritto all'associazione dei partigiani francesi, credo, e quindi sta ancora un passo indietro rispetto alla Pascale. Dovrebbe Sejourné andare a fare un weekend con la Pascale, imparare come si entra in politica in Europa.
Mi sembra che ci sappia star bene comunque. Caro Paolo, noi ci sentiamo domani, no? Che dici?
Grazie,
ma
domani.
Sì, dai. Ma sì, ciao. Dai, va. Ciao.
E non possiamo accettare di essere pretermessi.
24 mattino.
Certamente c'è la questione del processo a Matteo Salvini, 6 anni chiesti dalla procura, però secondo me, per come la vedo, sbaglieremmo a guardare solamente all'Italia in questo momento sul fronte dell'immigrazione. Certamente un tema che sarà sul tavolo della prossima Commissione europea, che oggi verrà presentata da Ursula von der Leyen nella sua composizione, ma soprattutto l'impressione che stiano avvenendo una serie di cose, non l'impressione, cioè ci sono i fatti, c'è la Germania che decide per 6 mesi sostanzialmente di sospendere Schengen, c'è quello che abbiamo raccontato, appunto, vabbè, naturalmente sul fronte dell'Italia c'è Keir Starmer, leader laburista, che arriva nel nostro paese e di fatto loda o, per così dire, dichiara un certo apprezzamento per l'iniziativa di mettere i CPR in Albania. C'è, come racconta oggi Luciano Capone sul Foglio, il leader socialista spagnolo e premier Sanchez, che va in giro per l'Africa a cercare di raccogliere consensi per bloccare i migranti che vanno verso le Canarie. Dunque c'è qualcosa che sta cambiando, e forse l'elemento politicamente più interessante è che sta cambiando qualcosa nella sinistra, come ha scritto un nostro frequente ospite Castellani, il politologo della LUIS, o lo storico delle istituzioni politiche della LUIS. Si sta spoliticizzando il tema migranti. Ragioneremo intorno a questo, guardando ovviamente la prossima legislatura europea, e dunque è con due europarlamentari che lo facciamo: Antonio Giordano, deputato dei Fratelli d'Italia, segretario generale di ECR, che è il gruppo dei conservatori al quale appartiene appunto il partito di Giorgia Meloni. Buongiorno Giordano e benvenuto ai nostri microfoni, eccoci.
Buongiorno a voi tutti.
Elisabetta Gualmini, più volte nostra ospite, europarlamentare socialista, il suo ultimo libro Mamma Europa, una nuova unione dopo crisi e scandali. Di mestiere prima di fare la parlamentare faceva la politologa. Buongiorno Gualmini, bentornata ai nostri microfoni anche a lei.
Buongiorno, un saluto a tutti.
Ed è proprio da lei che vorrei partire, non per questioni di galanteria, ma proprio per quello che dicevamo, cioè l'impressione che si stia spoliticizzando il tema e stia diventando un tema di sinistra. Oddio, mi viene da dire che forse è stata l'Italia l'iniziatrice, cioè se dovessi guardare a uno dei personaggi più odiati dalla sinistra, se così vogliamo chiamarla, è Marco Minniti, che è un esponente del Partito Democratico. Però le vorrei chiedere cosa ne pensa, anche da osservatrice e non solamente da europarlamentare.
Certo, ma io guardi, sono sempre stata convinta che appunto la sicurezza non sia un tema solamente di destra, cioè noi abbiamo sempre avuto questa idea confusa per cui la sicurezza delle nostre comunità di cittadini, il loro sentirsi appunto bene nelle loro comunità sia qualcosa da regalare a destra. Non è così e ieri Starmer ci ha dato una lezione di pragmatismo incredibile, tra l'altro nella sua conferenza stampa ha ripetuto 4-5 volte, noi siamo pragmatici, laddove c'è un problema cerchiamo prima delle soluzioni e poi magari dopo di rincorrere le ideologie. E quindi è vero, cioè non c'è dubbio che ieri Meloni ha incassato sicuramente qualche punto in più con le lodi del leader laburista che è venuto in Italia non solo per stringere relazioni proficue, un leader che ha mal digerito la Brexit e che quindi ha bisogno di avere rapporti con i paesi europei, ma di un leader che si è portato dietro addirittura il ministro dell'interno e il capo appunto della task force sulla sicurezza, che vuole capire come si può gestire sul piano europeo, questo è un punto importante, non solo nazionale, il problema migranti. Rimane tuttavia una profonda differenza su come si percepisce il fenomeno tra destra e sinistra, perché l'idea che anche Meloni ieri ha apparecchiato nella sua conferenza stampa è quella di una sovrapposizione perfetta che noi contestiamo tra migranti e criminalità. Cioè lei parla di migranti, di flussi migratori solamente nei termini di fermare clandestini, di bloccare il traffico di esseri umani, cose assolutamente positive, ma c'è tutto il resto, cioè ci sono i 147 disgraziati pieni solo della loro miseria che sono stati sul barcone di Open Arms, lasciati naufragare ancora in mezzo al mare con una condanna tra l'altro al vice primo ministro, e ci sono migranti che semplicemente scappano dalla loro terra perché vogliono migliorare la loro vita, come peraltro abbiamo fatto noi in tempi passati. Quindi l'entusiasmo per Starmer, e chiudo, va frenato sul modello Albania, perché ha detto chiaramente qui ancora non c'è in piedi niente, non abbiamo visto niente, se ne parla da novembre scorso, vedremo se questa esternalizzazione di migranti in terra altra funzionerà oppure no.
Certamente,
ma che la sicurezza diventi un tema anche di sinistra va bene.
Sì, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta 349 238 6666, per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Dunque, Antonio Giordano, le differenze si stanno assottigliando, a questa impressione anche lei?
Guardi, io sono favorevolmente colpito dal fatto che si comincia a superare in alcuni casi l'ideologia. Questo rapporto di Meloni con Starmer non è molto differente dal rapporto di Meloni con Biden. Hanno tanto, diciamo, criticato l'abbraccio, che comunque anche l'abbraccio famoso, quello di Biden a Meloni, ma anche ieri c'è stato questo. Cioè, quando i politici entrano in una logica di soluzioni, che vuol dire pragmatismo, e dimenticano l'ideologia, allora secondo me stiamo facendo un importante passo avanti. E quando parlo di abbandonare l'ideologia, poi faccio riferimento anche a un po' di termini che noi usiamo, perché le parole connotano il concetto. Abbiamo parlato di problema migranti. I migranti sono un'opportunità, non un problema. Il problema è l'immigrazione irregolare, il problema sono i trafficanti di esseri umani, cioè laddove ci sono dei soggetti che per questioni prettamente economiche approfittano di stati di disagio per portare delle persone in dei posti dove non possono essere integrati, perché non ci sono le condizioni per integrarle sia numericamente che qualitativamente, costringendoli a un futuro di schiavitù, e queste vicende le abbiamo viste. Cioè, noi non dobbiamo più parlare di problema migranti, dobbiamo parlare del problema dell'immigrazione clandestina, come secondo me non dobbiamo più parlare degli islamici radicali, perché se noi avessimo dei cristiani che fanno degli attentati, non parleremmo di cristiani estremi. Quelli non sono cristiani. Allora questi non sono islamici radicali, questi sono islamisti, che è una questione diversa. Noi dobbiamo dare questi termini dobbiamo chiarirvi a chi ci ascolta, come dobbiamo chiarire che non c'è stata nessuna condanna al vice premier e non c'è stato nessun naufragio. Cioè sì, la gestione, la questione della Open Arms è stata una questione politica importante, dove il vice ministro Salvini non solo stava attuando una politica che era nel suo programma prima di essere eletto, ma stava attuando una politica chiaramente d'intesa con tutto il governo, perché non, diciamo, lo ricordo a me stesso, se un primo ministro non vuole che un ministro tenga determinati comportamenti, interviene e questa sì, cosa finisce immediatamente. Sì,
no, no, questo è un ragionamento chiaro. Ho giusto per ricordare agli ascoltatori, perché magari qualcuno poi si è perso dei pezzi e non ricorda esattamente cosa è successo. Il 2 agosto del 2019 la Open Arms aveva raccolto delle persone che venivano da due rischi di naufragi. Le era stato negato il porto sulla base del decreto sicurezza bis. Il 12 agosto, quindi 10 giorni dopo, il Tribunale dei Minori di Palermo aveva chiesto spiegazioni al governo ipotizzando alcuni reati. Il 14 agosto il TAR del Lazio aveva sospeso il divieto d'ingresso. Il 16 agosto era stato presentato un nuovo esposto alla procura di Agrigento e poi era stato ordinato il 20 agosto lo sbarco di queste 143 persone sul territorio italiano. Di lì è partito il processo, appunto, a Matteo Salvini. Bene, allora mi sembra che abbiamo messo in fila da una parte gli argomenti interessanti, da una parte una certa, per certi versi qualche inversione di posizioni, però io vorrei tornare da Gualmini, perché qua c'è un ascoltatore che mette, secondo me per certi versi sbagliando, mette un po' il dito nella piaga o quantomeno si inserisce in quello che è il problema della sinistra e del centro-sinistra. Dice: la sinistra adesso scopre il pragmatismo. L'impressione in realtà è che ci siano proprio due facce, nel senso che tra la sua posizione, Gualmini, e la posizione della sua collega in Europarlamento, Cecilia Strada, immagino che ci sia una discreta differenza. Ne parliamo dopo la pausa.
24 mattino.
Oh, ecco, Gualmini, il problema mi sembra conciliare posizioni come la sua e come sappiamo essere di altri esponenti del Partito Democratico. Il primo che mi viene in mente, il primo che ha posto il tema della sicurezza è Vincenzo De Luca, forse uno dei primi, il presidente della Regione Campania. Poi c'è stata l'azione di Minniti sul fronte dell'immigrazione, che come dicevamo si è attirato molte critiche anche all'interno del partito al quale lei appartiene. No, c'è forse questo problema, che è un problema da risolvere internamente al vostro mondo. Cosa dice?
No, assolutamente. Guardi, grandi partiti, e per fortuna il PD è un grande partito, all'interno hanno delle aree differenti, quindi non c'è nulla di scandaloso che dentro ad un partito grande, non un partito del 2%, ci sia magari un'area più riformista, chiamiamola, e un'area un po' più, fra virgolette, radicale. Ma quello che ci unisce profondamente sono i valori, e su quello non si transige. Cioè, noi pensiamo, si citava prima il caso di Salvini, che le persone prima vadano salvate, e quindi anche se sono criminali, anche se fossero terroristi, li fai sbarcare e poi in uno stato di diritto li processi. Quindi a noi interessa salvare vite umane e rispettare soprattutto le norme di legge, cosa che nel caso di Salvini sembra non sia stato fatto. Dopodiché sulle soluzioni è evidente che ad oggi, in una fase tra l'altro di crisi economica, perché poi l'insofferenza delle popolazioni nei confronti di chi arriva, di quello che viene percepito come straniero, è direttamente proporzionale alla crisi, alle condizioni non buone, no? Di benessere sociale ed economico. Ecco, lì allora bisogna adoperarsi per chi fa politica per evitare che sorgano conflitti come le brutte proteste che abbiamo visto in Gran Bretagna, per dare delle risposte. Purtroppo noi siamo in una fase storica in cui le condizioni sociali ed economiche dei cittadini vanno verso il basso più che verso l'alto.
Sì, però mi scusi, se mi consente, poi
allora bisogna intervenire.
Sì. Sì, sì. Io poi io vorrei tornare da Giordano, ma prima una domanda su questo, ed è la seguente: se allora il ragionamento che ci sia un'idea di fondo all'interno del vostro mondo su questo mi è chiara. Dall'altra parte però poi le soluzioni possono divergere. Citavamo l'esempio di Minniti, c'è un pezzo importante del suo partito che una soluzione alla Minniti, cioè un'azione alla Minniti, non l'accetterebbe proprio, cioè nel senso che se fosse chiamata a votare in Parlamento su una serie di accordi fatti di quel tipo, non lo voterebbe molto semplicemente, perché poi c'è anche, no, è vero la cosa di fondo, però c'è anche la praticità, la sostanza di quello che va fatto.
Ma ad oggi dunque non si pone il tema se appunto di dare un giudizio sull'operato di Minniti oppure no. Io tra l'altro penso che una collaborazione e un qualche tipo di accordo con i paesi da cui arrivano i migranti è evidente che oggi va fatto e va comunque sollecitato. Quindi su quello, qualora si ponesse la situazione, ne discuteremo, e può essere che dentro al Partito Democratico ci siano delle differenze. Però guardi, sull'interesse di un partito come quello democratico a dare risposte ai bisogni dei cittadini e quindi a governare in maniera pragmatica, secondo me ci siamo. E io penso che debba essere questo il PD, cioè più quello della risoluzione di problemi che non quello solo delle ideologie. Allora, ma le assicuro che siamo più uniti di quello che sembra.
Antonio Giordano, e lei vede la possibilità che la prossima Commissione europea possa portare un'azione decisa su questo fronte? Perché molto si è parlato, ne ha parlato anche la sua collega un istante fa, di una certa difficoltà dell'Europa, no? A trovare soluzioni. Continuiamo a parlare di redistribuzione, poi funziona e non funziona perché è tutto intergovernativo e molto poco comunitario, però sembra difficile anche per come nasce questa Commissione europea, lo vediamo da oggi un po' debole, per certi versi raffazzonata. Le sembra che ci sia una qualche possibilità?
Beh, intanto sempre qui una piccola puntualizzazione.
Prego.
Che vuol dire salvare persone? Cioè, salviamo più persone se prendiamo le persone che le ONG vanno recuperando da tutte le parti, cercando di farle sbarcare in Italia perché è la cosa che gli fa meno consumare meno carburante, perché questa è la verità del momento, del motivo per cui la vogliono far sbarcare in Italia. Quindi chiedo scusa, è rientrato il computer.
Sì,
e quindi diciamo il punto è che le persone si salvano riducendo gli sbarchi del 64%. Quando poi questo porta un vantaggio a livello europeo, dove complessivamente l'immigrazione irregolare si è ridotta del 30%, vediamo che stiamo andando sulla strada giusta. La prossima Commissione europea, la Commissione europea è diciamo un...
L'abbiamo persa, aspetti un attimo, proviamo a recuperare Antonio Giordano. Ogni tanto c'è qualche problema di connessione, evidentemente.
Sì,
eccola qua, Giordano.
Quindi le dicevo, c'è stato la Commissione europea è un organismo molto complesso, 27 commissari di differenti stati, una maggioranza non chiarissima, nel senso che c'è stato sicuramente uno spostamento verso destra, ma probabilmente non è stato sufficiente. Comunque diciamo che l'Europa è una grande opportunità, sta trovando la sua dimensione, l'Italia sta acquisendo un peso assolutamente significativo, quindi personalmente sono ottimista, le cose stanno cambiando. Meloni parla con von der Leyen, vanno a Lampedusa.
Ma quale può essere però il punto terreno di caduta su questo fronte, mi scusi Giordano, perché anche qua si fatica a vedere, devo essere sincero, ripeto, perché di redistribuzione abbiamo parlato mille volte, ha funzionato, non ha funzionato, ha funzionato solo parzialmente, i rimpatri sono difficili, la Germania chiude i confini sapendo tra l'altro che 20.000 migranti entrati da noi, i cosiddetti dublinanti, sono passati oltre i confini, sono arrivati in Germania, quindi l'ha chiusi anche con un certo, forse con un certo grado di irritazione esattamente nei confronti dell'Italia. Vede, no? È tutto un po' sfarinato, sfilacciato, cosa dice?
Beh, le cose non si risolvono con un colpo di bacchetta magica. Intanto avere una riduzione, abbiamo dell'Italia, di oltre il 60%, a fronte di una serie di interlocuzioni, una serie di aperture di ragionamento con gli stati del Nord Africa è una logica vincente. Noi dobbiamo portare ricchezza lì. Probabilmente questo sarà anche un fenomeno win-win, perché ovviamente andare ad aiutare quei territori ad evolversi non solo diciamo economicamente, ma poi come conseguenza anche socialmente e culturalmente, è una cosa che porterà anche un vantaggio alle nostre aziende che andranno a fare business lì. Ma il punto principale è che aiutando i paesi della fascia costiera sud del Mediterraneo ad evolversi, noi miglioriamo le condizioni complessive. Questo è il vero motivo per cui stanno diminuendo gli sbarchi. Poi il modello Albania. Il modello Albania è un'intuizione geniale, cioè noi stiamo facendo in un modo molto più veloce quello che in Italia non riusciremmo a fare, perché vorrei vedere quale sindaco alza la mano per dire ok, io ho un posto vicino al porto dove potete in un anno costruire un centro di accoglienza e gestire le cose. Quella è stata semplicemente un'intuizione molto pratica per fare le cose nel posto in cui si potevano fare più rapidamente possibile e probabilmente nel modo più economico possibile.
Sì, là poi lo vedremo alla prova dei fatti, naturalmente, Giordano, come e quanto funzioneranno queste cose, perché dovremo vedere anche i numeri, quanti ce ne passano e via dicendo. Non ho spazio per far tornare a parlare Elisabetta Gualmini, ma mi sembra che lo spazio per entrambi sia stato ampio. È un'apertura di discussione, lo dico agli ascoltatori, non siamo intervenuti sui singoli punti, il processo Salvini, le ONG, perché l'idea era un po' ragionare intorno esattamente a quello che sinistra e destra possono trovare anche eventualmente in comune nella costruzione di una prossima magari disciplina europea sull'immigrazione. Tu sul tutto il resto ci sarà modo di tornare, vedrete, non ci sono rischi. I nostri canali social Facebook, Instagram, X, grazie intanto Elisabetta Gualmini, europarlamentare socialista, mamma Europa, una nuova unione dopo crisi e scandali, il suo libro, Antonio Giordano di Fratelli d'Italia, segretario generale dei conservatori europei, grazie anche a Marco Santoro, Alessandro Marcotulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Valentina Pigliautile, Carmelo Lauricella in regia, tutti voi per l'ascolto, per i contatti, i messaggi e via dicendo. Ci sentiamo domattina alle 6:30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.